Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Oggi puntata ricca di cose di cui parlare. Nella prima parte parleremo di sport internazionale, in particolar modo di tennis, perché Sinner è tornato a regalare gioie ed emozioni a noi tifosi italiani, vincendo gli ATP di Monte Carlo e non solo. Ha vinto davvero tanti tornei nell'ultimo mese, impressionante il nostro tennista altoatesino. E poi parleremo anche di ciclismo, accenderemo un po' a quelle che sono state le ultime competizioni dominate dai soliti ciclisti belga, e poi parleremo anche di quella che sarà un po' la stagione ciclistica, andando a vedere quelli che saranno gli appuntamenti più importanti. Nella seconda parte invece parleremo di sport locale, perché la Serie B è ormai entrata nel vivo, sono uscite le date dei playoff. Vedremo se il Monza, il nostro vicino Monza, dovrà tentare di ottenere la promozione ai playoff, oppure se riuscirà a ottenere la promozione diretta. In questo momento si trova a pari punti con il Frosinone. E poi nell'ultima parte invece parleremo di un nuovo sport, torniamo a parlare di un nuovo sport dopo che negli ultimi mesi ci siamo interamente dedicati alle Olimpiadi. Parleremo della pallamano.
Serve Alcaraz, ma comanda Sinner, come comanda! E si prende tutto questa settimana Jannik Sinner, porta via la Coppa di Monte Carlo a Carlitos Alcaraz e si prende anche il primo posto in classifica mondiale.
E come abbiamo sentito in sottofondo, Jannik Sinner si laurea campione a Monte Carlo, una vittoria che a tratti era prevedibile, anche se molti non si aspettavano che Sinner avrebbe deciso di partecipare all'ATP di Monte Carlo. Per alcuni questo è risultato abbastanza inusuale, dato che aveva giocato già due tornei nelle settimane precedenti e che peraltro aveva anche vinto, quindi non è che li aveva giocati in maniera parziale uscendo ai primi turni, ma era arrivato sino in finale riuscendo anche ad aggiudicarseli, il che comunque implica anche un certo sforzo dal punto di vista fisico e mentale. Nonostante Sinner ha deciso di scendere in campo anche a Monte Carlo ed è riuscito ad ottenere la terza vittoria nelle ultime settimane, che gli ha permesso di ritornare primo nella classifica ATP. Andiamo però ad analizzare questa stagione tennistica che è ormai entrata nel vivo. Si è aperta con l'Australian Open nel 2026, che Sinner avrebbe voluto difendere visto che lo aveva vinto nelle due stagioni precedenti, ma purtroppo si è dovuto fermare in semifinale contro Djokovic, e che poi era stato sconfitto a sua volta in finale da Carlos Alcaraz. In quel momento Alcaraz aveva portato a termine una grande impresa, perché non era mai riuscito a vincere l'Australian Open ed era l'ultimo slam che gli mancava in carriera, e grazie a quella vittoria era riuscito a conseguire il career Grand Slam. Aveva anche allungato peraltro su Sinner nella classifica ATP e sembrava quasi essersi elevato superiore a Jannik Sinner. Sinner però non ha minimamente demorso ed è riuscito nei mesi successivi ad ottenere una serie di vittorie veramente impressionante, che adesso andremo a commentare una a una, perché non l'abbiamo ancora fatto. Il tutto è iniziato all'Indian Wells, dove Sinner è riuscito ad ottenere la vittoria, una vittoria anche in quel caso prevedibile visto che Alcaraz aveva deciso di non partecipare, oppure se non ricordo male era uscito comunque nei primi turni a causa di un infortunio, però se la memoria non mi inganna dovrebbe proprio non aver partecipato. Ad ogni modo Sinner è arrivato in finale ed è riuscito a sconfiggere Medvedev, è riuscito a sconfiggere il tennista che peraltro negli anni precedenti comunque giocava da altissimi livelli, che però causa l'età negli ultimi anni ha dato un attimino forfè, nel senso che è un po' uscito dal panorama tennistico, uscito dalla top 10. Ciò nonostante è riuscito ad ottenere una bella finale nella quale però si è dovuto arrendere a Sinner perdendo 7-6, e questa è stata la prima vittoria che Sinner è riuscito a portarsi a casa nelle ultime settimane, perché poi ha vinto anche a Miami, qualche giorno dopo praticamente, ha vinto contro il tennista Lehecheka per 6-4-6-4, anche in questo caso una grande vittoria di Sinner, anche in questo caso però non ha dovuto fronteggiare Alcaraz, che anche a Miami non ha partecipato. E poi arriviamo a Monte Carlo. A Monte Carlo, come abbiamo detto all'inizio, in molti si aspettavano che Sinner non partecipasse, dal momento che aveva vinto gli tornei precedenti, giocati proprio qualche settimana prima, e invece Sinner ha partecipato ed è riuscito a vincere il suo terzo torneo consecutivo. Non sono slam ovviamente, quindi non portano grandi punti, però insomma vincerli sicuramente fa bene anche a livello morale, però anche in termini di punti, perché alla fine queste tre vittorie hanno permesso a Sinner di scavalcare Alcaraz in classifica. In particolar modo Sinner è riuscito a imporsi sul tennista spagnolo per 7-6, vincendo al tiebreak per 7-5 e poi per il secondo set per 6-3. Una vittoria importante quella di Sinner, che è arrivata proprio contro il suo rivale, perché sicuramente le altre due ottenute contro Medvedev e Lececca sono vittorie belle, importanti, che comunque valgono una competizione, valgono anche dei punti, però vincere contro il tuo diretto rivale è qualcosa sicuramente di diverso, che sicuramente avrà compiaciuto molto il nostro tennista italiano, che peraltro, per capire quanto questi due stiano dominando, basta leggere un attimino la classifica ATP, che in questo momento vede al primo posto Sinner con 13.350 punti e al secondo Carlos Alcaraz con 13.240. La distanza non è grandissima, nel senso che adesso si disputerà l'ATP di Barcellona o Madrid, mi pare Barcellona, dovrebbe esserci secondo me in questo momento la tratta spagnola, quindi Barcellona e Madrid uno in seguito all'altro. Ad ogni modo Sinner non parteciperà per ovvie ragioni, Alcaraz quindi ha la possibilità, nel caso in cui dovesse vincere, di scavalcare nuovamente Sinner in classifica. Ma la cosa secondo me che fa ancora più impressione, al di là della poca distanza che vi è tra questi due tennisti, è la terza posizione nella classifica ATP, che è occupata momentaneamente da Zverev, che ha 5.555 punti, che a occhio sono più o meno 8.000 punti di distanza da Sinner e Alcaraz, che sono veramente un'infinità. Leggevo un commento molto divertente qualche giorno fa in cui una persona faceva proprio notare che in questo momento tutti noi che non abbiamo mai giocato una partita di tennis, o che comunque se non abbiamo mai partecipato a un torneo ufficiale, un torneo ATP, siamo comunque più vicini a Zverev di quanto Zverev non lo sia a Sinner e Alcaraz, e questo fa capire quanto in questo momento il circolo tennistico sia dominato da questi due tennisti. Il che però ad alcuni in realtà ha iniziato anche un po' a stancare, nel senso che ho letto anche dei commenti in cui si chiedeva, si sperava insomma nell'avvento anche di un terzo tennista che potesse un attimino mettere un po' di pepe, perché altrimenti in finale ci arrivano sempre loro. Però finché ci regalano queste emozioni poi nelle partite in cui si sfidano, direi che va bene così, perché poi quando si sfidano è sempre uno spettacolo. Sinner, che viene definito da tutti come una macchina, come il tennista mentalmente più forte, dall'altra parte Alcaraz, che invece viene definito il tennista del talento, quello che è difficile da battere per le sue giocate e che ti tira fuori veramente dei colpi inaspettati.
Sì, sono due tennisti di tutt'altra categoria, servirebbe quasi una categoria, un circuito a parte per loro due, perché alla fine come poi in realtà succede in altri sport, in altri campionati, ci si trova magari a lottare per una seconda o una terza posizione, perché tanto ormai la prima o le prime due sono occupate dai soliti, e in questo caso i soliti sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e niente, quindi chissà se arriverà effettivamente, come hai detto tu, un terzo che potrebbe metterli in difficoltà per specificare sì meglio quello che hai detto prima sulla Spagna. È iniziato in realtà sabato 11 il torneo di Barcellona con il primo round. Si sono già disputati anche si è disputato anche il round di qualificazione, sono iniziati i sedicesimi di finale si sono già giocati anche i sedicesimi, e siamo agli ottavi, in cui ci saranno Musetti e Sonego rispettivamente contro Mute e Rublev, quindi comunque un po' di italiani anche in Spagna, anche dagli ottavi di finale, e chissà se riusciranno ad andare avanti ai quarti e poi chissà magari ad arrivare in fondo. Per quanto riguardano i motori non ci sono nuove notizie, più che altro perché per quanto riguarda la Formula 1 c'è stata una pausa di 2 settimane perché i 2 Gran Premi che sarebbero stati in programma erano quello in Arabia Saudita e in Bahrain, che per questioni geopolitiche abbastanza evidenti sono stati annullati. Quindi si riprenderà in realtà con il prossimo GP, che è
il weekend del 2-3 maggio.
Esatto, dall'1 maggio inizierà, sì, tra l'1 e il 3 maggio a Miami. Quindi in realtà dovremo ancora aspettare un po' per rivedere la Formula 1, soprattutto la Ferrari in pista, mentre per quanto riguarda la MotoGP discorso analogo, ma in realtà semplicemente c'è stata una pausa prevista dal calendario. Si ricomincia dal weekend del 24-26 aprile con il Gran Premio di Spagna a Jerez. E quindi questo è un po' un quadro sui prossimi appuntamenti per quanto riguarda i motori. E per quanto riguarda il ciclismo, oggi ne volevamo parlare perché si è disputato una gara proprio in Italia, la Milano-Sanremo, la 117esima edizione. La Milano-Sanremo è una gara comunque abbastanza pianeggiante, 200, quasi 300 km, quasi tutti in piano, 298 per la precisione, ed è una delle più lunghe del calendario. In realtà non si è partiti da Milano per questioni più che altro logistiche e organizzative, perché banalmente è abbastanza complicato fermare il traffico in una città come Milano. Si è partiti da Pavia, si è attraversato tutto l'Oltrepò Pavese e si è arrivati poi con la sequenza finale con Cipressa e Poggio. A vincere è stato il solito Pogacar, che vabbè è un fenomeno, vince quasi tutto quello che c'è da vincere da parecchi anni. Soprattutto ovviamente vabbè, i tornei maggiori. Secondo Pidcock, inglese, e terzo Wout van Aert, belga, che anche lui ci ha abituato a prestazioni davvero davvero clamorose. E tra l'altro ne avevamo parlato in occasione delle Olimpiadi estive di Parigi, quando appunto il Belgio aveva dominato il ciclismo. E per comunque parlare di qualche italiano, ce ne sono ben 3 in top 10: Andrea Vendrame, che è arrivato sesto, e poi Matteo Trentin e Edoardo Zambanini, che sono arrivati rispettivamente nono e decimo. Comunque un buon risultato, penso. non mi intendo di ciclismo, ma comunque avere 3 italiani in top 10 vuol dire, cioè, non è male, ecco.
Parliamo adesso di sport locale. Siamo entrati nel vivo della stagione di Serie B, ma anche di Serie C, e non solo, in generale delle categorie inferiori, come ho detto, come abbiamo detto in apertura. E quindi adesso non possiamo che commentare ciò che sta succedendo nelle categorie inferiori del campionato italiano. Per quanto riguarda la Serie B, mancano ormai davvero poche giornate, 4-5 giornate, ci separano appunto dal termine della stagione. Sono uscite le date dei playoff, il che fa capire che ormai ci siamo. Nell'ultimo weekend si è disputato un big match tra Frosinone e Palermo, per 1-1, nonostante i palermitani abbiano offerto una delle migliori prestazioni della loro stagione, abbiano giocato veramente una grande partita, ma si sono dovuti arrendere anche un po' alla sfortuna. Hanno beccato un legno davvero davvero clamoroso, e ciò nonostante il Frosinone è riuscito comunque a tenere botta e in questo momento mantiene la seconda posizione in classifica, posizione che condivide però con il Monza, Monza che nelle ultime giornate si era un pochino inceppato, aveva avuto qualche difficoltà a ottenere risultato, anche se nell'ultimo weekend ha approfittato dei passi falsi di Frosinone e Venezia che le stavano davanti per accorciare le distanze sulla prima e riprendere la seconda, quindi in questo momento si trova a pari punti con il Frosinone e a meno 3 dal Venezia. Palermo invece leggermente più staccato, in questo momento sono 4 i punti che separano la squadra siciliana da Monza e Frosinone, ciò nonostante la bella prestazione offerta con il Frosinone, nonostante non abbia portato dei punti, non le abbia permesso appunto di avvicinarsi a Monza e Frosinone e quindi di sperare nella promozione diretta, ha lanciato un chiaro messaggio alle sue dirette concorrenti, perché il Palermo c'è, il Palermo non riuscirà probabilmente ad ottenere la promozione diretta in Serie A, salvo miracoli e salvo cadute da parte delle squadre che le stanno davanti, però ai playoff sarà probabilmente una delle favorite, anzi in realtà mi viene da dire che comunque chi tra Monza, Frosinone e Venezia andrà ai playoff e il Palermo comunque saranno le grandi favorite per la vittoria finale, perché hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione di essere comunque superiori e di avere una marcia in più rispetto a tutte le altre, e quindi mi viene da pensare che comunque, ripeto, chi tra le tre, chi tra Venezia, Frosinone e Monza andrà ai playoff, e Palermo alla fine sarà quella la finale sarà tra Palermo e appunto chi tra le tre andrà ai playoff, tra Frosinone, Monza e Venezia, quindi sarà tutto da vivere, sono appunto uscite le date, la finale di ritorno, quindi l'ultima partita che sancirà poi la terza squadra promossa in Serie A, si disputerà il 24 maggio e quindi noi lo aspettiamo davvero con ansia. Per quanto riguarda invece le zone più basse della classifica, ci eravamo lasciati la scorsa volta con un triste racconto della Sampdoria che aveva ricevuto una contestazione veramente importante da parte dei suoi tifosi, erano stati lanciati pomodori, insulti e minacce nei confronti della squadra blu cerchiata, che però in seguito a quella contestazione ha ottenuto 3 vittorie consecutive, davvero c'è stato un cambio di marcia, c'è stato anche un cambio di allenatore, quindi questo sicuramente ha influito per una squadra che se fino a qualche settimana fa rischiava di retrocedere in maniera diretta in Serie C, adesso vede comunque la zona playoff vicina, sono solo 4 i punti che distanziano la squadra ligure dal Cesena, quindi diciamo che in questo momento sperare e sognare non è utopia, deve farlo la Sampdoria comunque per l'organico di cui dispone, per la tifoseria di cui dispone, quindi secondo me ci sono i presupposti per poter aspirare a qualcosa in più. Per quanto riguarda invece le zone veramente basse della classifica, lo Spezia in questo momento sembra quasi essere condannato a una retrocessione diretta, non riesce a vincere, una squadra veramente inspiegabile dopo il campionato clamoroso dell'anno scorso, in seguito al quale è vero c'erano state delle cessioni importanti, ma sicuramente un calo del genere era assolutamente inaspettato, il che certifica che comunque campionati delle categorie inferiori sono molto imprevedibili, e un Pescara che invece si è dovuto arrendere proprio alla Sampdoria nell'ultimo turno, Pescara che sembrava lanciatissimo verso una rimonta importante, che in questo momento comunque si trova al penultimo, al terzo ultimo posto in classifica.
Sì, classifica davvero stranissima, perché banalmente il Venezia, che di cui noi eravamo praticamente certi del passaggio diretto in Serie B, è a 72 punti ed è quindi solo a più 7 sul Palermo quarto e a più 3 su Frosinone Monza, quindi paradossalmente il Venezia potrebbe arrivare addirittura quarto e uscire ai playoff, per esempio potrebbe vincere ancora il Monza il campionato, anche se comunque, come hai detto, in queste ultime partite ha fatto qualche passo falso, ci sono state anche tante espulsioni, soprattutto le due contro il Catanzaro, rimediate da Cutrone e da Chitabalde, giusto? E comunque il Monza ha fatto, come abbiamo già detto tante volte, un'ottima stagione, e la prossima partita sarà contro la Sampdoria, che anche lei, abbiamo sempre detto quanto stesse facendo male, ha cambiato marcia, adesso è a meno 4 dal Cesena, classifica comunque cortissima perché mancano 4 partite, quindi 12 punti in palio, ci può andare davvero praticamente chiunque. L'Empoli, per esempio, che comunque sta facendo più una stagione di transizione, puntando tanto sui giovani e non puntando a tornare subito in Serie A. È a 36 punti, è a un punto dalla zona play-out retrocessione, ma insieme è anche a meno 8 dal Cesena. Quindi davvero una classifica cortissima, una classifica che può regalarci tantissimi colpi di scena, e chi farà meno errori chiaramente sarà chi riuscirà a prevalere per quanto riguarda le prime quattro, e chi riuscirà invece a strappare un pass per il playoff e per la salvezza. Anche come hai detto tu, lo Spezia davvero molto male. L'ultima vittoria in realtà è contro il Monza 4-2. Nel Monza è arrivata, tra le altre cose, un'altra espulsione, però comunque le ultime tre sono sconfitte. Poi un pareggio contro l'Empoli, sconfitta per ben 3-0 contro il Modena. Comunque risultati davvero pessimi per lo Spezia, che fatica anche molto in fase offensiva. E poi vabbè, abbiamo invece il Pescara che, nonostante le eroiche prestazioni di Lorenzo Insigne, non riesce a
schedarsi dalla zona retrocessione.
Esatto, a tornare su, tantissimi gol subiti, fin troppi, comunque un attacco non così pessimo, però chiaramente si fa fatica con una difesa del genere. Per quanto riguarda invece la Serie C, partendo dal girone A, abbiamo già commentato la vittoria, la super vittoria del campionato da parte del Vicenza, che è a più 22 sull'Union Brescia secondo, quindi campionato già stravinto. Mancano solamente due giornate per la conclusione del campionato, e il Vicenza ormai certo della promozione in Serie B. In realtà è l'unica squadra di un posto, perché Union Brescia e Lecco sono una fascia di qualificazione ai playoff, quindi salterebbero il primo turno i gironi, e sono a 63 punti, mentre il Trento è la prima squadra nella seconda fascia, è a solo meno 2 punti. Dietro c'è il Renate a 60, c'è il Cittadella a 56, classifica davvero cortissima anche in questo caso. E per quanto riguarda invece le squadre che cercano di entrare nella fascia tra il quarto e il decimo posto, ce ne sono tantissime anche lì, perché le ultime due squadre ad oggi, quindi la nona e la decima, sono Inter Under 23 e Albino Leffe, rispettivamente a 48 e 47 punti, sotto Arzignano a 47, Giana a 46, Ospitaletto 45, Novara 44 e Provercelli 43. Tra l'altro anche per esempio la Provercelli non è nemmeno certa di rimanere rischia anche di finire nei playout, perché è a 43 punti perdendo due partite, perdendo le ultime due partite, e nel caso in cui il Belluno le vincesse entrambe, supererebbe la Provercelli, che andrebbe in zona playout. Quindi davvero una classifica pazzissima. Chi invece è già certo della retrocessione è la Triestina, ma lo sapevamo, una stagione
segnata,
condizionata da quella penalità. Gigantesca penalità. La Triestina è a 12 punti, l'Aurora Pro Patria, che è realmente l'ultima del campionato, è a 23 punti. Comunque, come abbiamo già detto, la Triestina, al di là di questa disgrazia, ha fatto una stagione comunque da salvezza, no, ma comunque se la sarebbe potuta giocare con Belluno, Pergolettese, Provercelli per una permanenza. Poi ovviamente anche mentalmente sono stati condizionati i giocatori, che non hanno performato al massimo ovviamente, e comunque ci sta che al di là della penalità non sia riuscita a fare granché.
E... per quanto riguarda invece gli altri esatto. gironi della Serie C, che anch'essi sono entrati ormai nel vivo, il girone B non può dirsi ancora concluso perché è in corso una lotta bellissima tra le prime due in classifica, ovvero l'Arezzo e l'Ascoli, che sono in questo momento a 74 punti, quindi hanno gli stessi punti in classifica. Se il campionato dovesse finire oggi a causa degli scontri diretti, riuscirebbe ad aggiudicarsi la promozione diretta, però mancano ancora 4 partite. L'Arezzo ha gettato via nelle ultime settimane un buon quantitativo di punti che aveva di vantaggio sull'Ascoli. Infatti nelle ultime 3 è riuscita a vincere solamente in un'occasione, perdendo e pareggiando le altre 2 partite. L'Ascoli invece ha vinto tutte le ultime 5 e quindi è riuscita praticamente a compiere una rimonta che avrebbe davvero dell'incredibile qualora fosse effettivamente completata, ma mancano ancora 4 giornate e diciamo che non sono neanche solo queste due le squadre che si contendono la promozione diretta in Serie B, perché c'è anche il Ravenna quota 70. Dopo il Ravenna invece la situazione è più tranquilla, diciamo, nel senso che il Campobasso in quarta posizione ha 53 punti, quindi abbastanza distaccato dalle prime 3. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, in questo momento abbiamo il Pontedera 19esimo, che è già certo della retrocessione diretta. In realtà bisogna capire come ci si comporterà nei confronti del girone B, dove il Rimini è stato squalificato poco dopo l'inizio del campionato. Vediamo se il Pontedera sarà retrocesso direttamente in serie D, oppure se magari farà i play-out come dovrebbe essere normalmente per la 19esima classificata, solo che a quel punto ci sarebbe una retrocessa in meno in Serie D, quindi potrebbe rischiarsi di creare un pochino una confusione. Cerchiamo di capire anche come si comporterà la Lega in merito a questo argomento. Per quanto riguarda invece le posizioni più avanti, abbiamo il Bra, la San Benedettese a 31 punti, poi il Torres, il Forlì a quota 5-36, sono queste le altre squadre che in questo momento andrebbero ai play-out, mentre il girone C di Serie C è stato anch'esso deciso come il girone A. Infatti il Benevento è riuscito nel scorso weekend ad aggiudicarsi la promozione diretta in Serie B, un campionato praticamente perfetto per la squadra campana, 80 punti conquistati più 12 sul Catania, davvero sono stati veramente incredibili. Al secondo posto in questo momento si trova proprio il Catania a 68, che è certo di passare ai playoff, non ancora matematicamente di passare direttamente al secondo turno dei playoff, perché al quarto posto la Salernitana dista solamente 5 punti, però in questo momento il Catania ha dimostrato comunque di poterci tranquillamente arrivare, anche se in realtà nelle ultime giornate sono arrivate 2 sconfitte che hanno fatto un po' storcere il naso ai tifosi, e molti si sono lamentati del fatto che la squadra non sia scesa in campo con gli attributi, del fatto che la squadra sia un pochino priva di idee. Molti hanno invocato addirittura il cambio allenatore. C'è forse un po' di delusione nella squadra siciliana, che sperava sicuramente in un campionato più dominante, vista anche la campagna estiva che era stata particolarmente positiva. C'è però anche da dire che il Catania a livello societario non vive certo una situazione facile. Ricordiamo che solo pochi anni fa era fallito il Catania, che infatti è tornato in Serie C in seguito comunque ad anni travagliati nelle categorie minori, quindi secondo me è anche giusto che la squadra siciliana comunque si prenda il suo tempo per riuscire a tornare nelle categorie che le competono, perché sicuramente al Catania aspetterebbe la Serie B o quantomeno la Serie A, vista anche la tifoseria di cui dispone. Terzo posto invece per la Casertana, quota 65 punti, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, quindi anche qui una situazione una classifica piuttosto corta, ma allo stesso tempo diciamo che si possono già tirare le prime conclusioni per quelle che saranno le squadre che si qualificheranno ai playoff. Mentre per quanto riguarda la zona bassa della classifica, in questo momento è ancora tutto da decidere, perché al 16esimo posto c'è il Latina a quota 36, al 17esimo posto c'è il Giuliano a quota 35 punti, che ancora sperano di evitare i playout, mentre Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23 saranno le squadre che si contenderanno, che lotteranno appunto per andare ai playout e evitare la retrocessione diretta.
Tra l'altro assurda la stagione del Trapani, perché il Trapani è ultimo a 23 punti, ma è tutto frutto di una penalità di 25 punti. Il Trapani al momento avrebbe 48 punti, sarebbe quindi al decimo posto, al posto del Potenza, quindi davvero una stagione segnata da questa penalità
ancora,
ma
ancora peggiore e più pesante rispetto a quella rifilata alla Triestina nel girone A, di cui abbiamo tanto parlato.
Sì esatto, comunque una stagione ottima del Trapani. Tra l'altro la città di Trapani rischia di rimanere in un anno senza squadra di calcio e senza squadra di basket. Comunque diciamo un periodo un po' buio per Trapani dal punto di vista sportivo. E tra l'altro, per citare, prima avevi parlato dell'Arezzo e dell'Ascoli, uno dei passi falsi dell'Arezzo è proprio contro l'Ascoli il 30 marzo. L'Ascoli ha dominato la partita, si è arrivati sull'1-1 alla fine, e il gol che ha regalato all'Ascoli i tre punti è arrivato su calcio di rigore ben al 101esimo minuto, dopo ben 11 minuti di recupero. Partita pazza quindi dell'Ascoli, che è riuscito a strappare i tre punti e quindi avvicinarsi ancora di più all'Arezzo. E poi questo divario si è ancora assottigliato fino ad arrivare a 0 punti, e quindi si stanno giocando queste due squadre la promozione.
E per chiudere sullo sport locale, vedo che siamo andati abbastanza lunghi, voglio citare altre due squadre, che una è prossima ad ottenere la promozione in Serie C ed è sempre una conoscenza lombarda, una squadra che milita qui vicino a dove stiamo registrando in questo momento, e un'altra squadra che invece milita sempre qui vicino a dove stiamo registrando e che la promozione l'ha già ottenuta. La prima è la Folgore Caratese, squadra il cui presidente è Crescitiello, per chi non lo conoscesse, un volto noto della TV, colui che gestisce in questo momento l'ente televisivo di Sport Italia, che si trova sul canale 60 del digitale terrestre. Lui ha deciso di avviare questo progetto, ha creato la Folgore Caratese in realtà solo pochi anni fa, ed è riuscito nel giro di pochissimi anni a portare la Folgore Caratese nelle categorie che contano. Quindi è partito dalla terza categoria e davvero in pochissimi anni, quasi una promozione per ogni anno, è riuscito ad arrivare appunto in Serie C, vincendo il girone B della Serie D e lasciandosi alle spalle squadre comunque importanti come per esempio il Chievo Verona. Quindi un campionato veramente perfetto quello della Folgore Caratese. Non è ancora certa della promozione diretta, le manca praticamente un punto nelle ultime 4-5 partite, però diciamo che è ormai cosa fatta. Quindi davvero complimenti anche a Crescitiello, che ci fa vedere anche le cose belle che si possono fare in Italia, questi progetti ambiziosi e funzionali. E poi l'altra squadra, l'altro progetto veramente ambizioso e funzionale, che fin qui si sta rivelando particolarmente efficace, è quello portato avanti dallo streamer ZV Jackson, il quale 2 anni fa ha deciso di dar vita a un progetto bellissimo. Ha creato una squadra di calcio, la Z Milano, che è diventata la quarta squadra di Milano dopo Inter Milan e Dalcione, e che nel giro di 2 anni ha ottenuto 2 promozioni dirette, la prima che le ha consentito di arrivare in seconda categoria, quella di quest'anno che le ha consentito di arrivare in prima categoria. Una squadra che sicuramente non vuole conoscere limiti e che l'obiettivo è quello di arrivare alla fine in Serie A, anche se sembrerebbe essere troppo ambizioso, però diciamo che finora i due campionati che ha disputato sono stati veramente dominati, quindi complimenti anche a ZV Jackson.
Sì, assolutamente, stagione anche questa abbastanza dominata dalla squadra di ZV. Comunque ho seguito abbastanza un po' tutto il campionato, dato che comunque le partite vengono poi messe su YouTube, e rispetto all'anno scorso sì, il livello si è alzato, ma la Z ha sempre dato l'idea di essere superiore, tranne per una partita che è stata la prima sconfitta in campionato della sua storia, perché l'anno scorso è rimasta imbattuta. Non mi ricordo se in Coppa forse era già stata sconfitta l'anno scorso, quest'anno è arrivata sia la sconfitta in campionato che in Coppa, tra l'altro la sconfitta per 5-1, e dopo quell'episodio era stato esonerato l'allenatore Dario Hubner. Comunque la stagione l'ha terminata Cristian Brocchi, comunque un nome importante per la città di Milano, e comunque l'ha portato avanti davvero molto bene, il girone di ritorno quasi perfetto, e niente, quindi adesso appunto manca il ritorno delle semifinali di Coppa Lombardia della seconda categoria, e poi eventualmente alla finale la Z deve recuperare un 2-1 subito appunto all'andata.
Dai, facciamo veloci questo.
E ora, dopo un bel po' di puntate, torniamo a parlare di uno sport tra virgolette sconosciuto. In realtà forse per nome lo conoscono un po' tutti, ma la pallamano sicuramente non è uno sport che tutti, di cui tutti sanno le regole, conoscono lo svolgimento. Comunque è uno sport particolare, ecco. Innanzitutto è uno di quegli sport che si gioca al chiuso, si gioca appunto con una palla ed è uno sport di squadra. Si gioca 7 contro 7, portiere, due terzini, centrale, ala, ala e pivot, questi sono i ruoli tradizionali, diciamo, in un campo 40x20, quindi un campo simile a quelli da calcio indoor. È uno degli sport con la palla tra i più veloci al mondo, perché comunque il dinamismo è, diciamo, preferito al tatticismo anche grazie a varie regole del regolamento. Possiamo dire che è un po' uno sport allegriano, quindi meno tattica e più dinamismo. E in realtà anche la storia di questo sport è abbastanza particolare, perché le prime testimonianze addirittura ci arrivano dall'antica Roma. Uno sport analogo infatti arrivava proprio da, cioè, se si parla di uno sport analogo proprio nell'antica Roma, e veniva utilizzato per l'addestramento dei legionari, e poi ci sono anche delle testimonianze intorno ai Maya. Si arriva poi a fine 800 con le prime regole in Germania, e il nome lo dà Karl Schlenz, che è stato appunto un insegnante e viene considerato il padre fondatore della pallamano moderna. E il primo nome, il primo nome era Torbal, ovvero palla porta. Il nome viene cambiato poi successivamente, e si arriva al 1936, quindi con il completamento delle regole, terminato appunto il regolamento terminato da Karl Diem, altro tedesco che è stato presidente del Comitato Olimpico, se non sbaglio, e appunto nel 36 partecipa per la prima volta alle Olimpiadi, ovvero quelle di Berlino. Parlando invece più delle regole, innanzitutto una partita si svolge in due tempi da 30 minuti effettivi, quindi non è come il calcio che durante l'interruzione il tempo va avanti, ma si ferma ad ogni interruzione. I cambi sono volanti, e poi ci sono le varie regole più specifiche, ovvero per muoversi un giocatore può palleggiare o fare un massimo di 3 passi appunto con la palla in mano. La palla non si può tenere in mano ferma, cioè con i piedi fermi, per più di 3 secondi, e quando un giocatore tira non può entrare nell'area avversaria, nell'area di porta avversaria, con i piedi. Ovviamente in salto è consentito, e comunque questa è un po' una caratteristica specifica della pallamano. Magari è capitato a qualcuno di vedere qualche video online di questi giocatori che fanno dei salti e in volo fanno 10.000 finte, poi lanciano la palla, la fanno rimbalzare con una certa rotazione per farla entrare e superare il portiere. Comunque è uno sport molto affascinante per quanto riguarda appunto le finte e questa tecnica, ecco. Per quanto riguarda invece le sanzioni, esiste l'ammonizione, che viene punita con un cartellino giallo, e l'espulsione temporanea per 2 minuti. Dopo 3 espulsioni temporanee c'è un'espulsione definitiva, ecco, e la squadra non può sostituire il giocatore espulso appunto per 2 minuti, quindi per 2 minuti si gioca comunque in 6 contro 7. E poi vabbè, ovviamente c'è la squalifica, che viene punita da un cartellino blu, da un cartellino rosso e poi da un cartellino blu, e poi la squalifica ovviamente viene sancita dopo la partita in base all'entità del fallo. Poi ovviamente sul campo ci sono le varie linee, diciamo. C'è la linea dei 9 metri, dalla quale appunto si batte il fallo dei 9 metri, durante il quale la difesa può stare a 3 metri di distanza dalla palla, e invece il rigore, il tiro di rigore è alla linea dei 7 metri, circa al limite dell'area di porta. Si possono fare finte, quindi si differenzia dal calcio per questa regola, e il portiere può uscire dalla porta, può fare tutti i movimenti che vuole, ma stando entro 4 metri. La pallamano in generale è uno sport che possiamo dire è un mix tra pallacanestro e calcio, perché comunque è uno sport che si gioca al chiuso, in cui per muoversi bisogna palleggiare, dopo aver palleggiato non si può prendere la palla in mano e ripalleggiare, quindi per un certo punto di vista ha certe regole uguali alla pallacanestro, però poi bisogna tirare in porta, non si possono fare determinati retropassaggi al portiere, quindi comunque ha delle regole simili anche al calcio. Comunque il funzionamento è più simile al calcio, poi diciamo il funzionamento della partita è più simile al calcio. E niente, quindi noi comunque nei prossimi episodi, sicuramente nella prossima puntata parleremo meglio, parleremo più approfonditamente, andando anche magari a parlare di qualche squadra, delle squadre italiane, di quanto è importante questo sport in Italia. Magari riusciremo a intervistare qualcuno che gioca, comunque che è dentro al mondo della pallamano. E quindi seguiteci anche nei prossimi episodi se volete approfondire la pallamano. Questo è tutto quindi da Beep Sport. Vi ricordiamo di ascoltarci ogni 2 settimane su youngradio.it o su tutte le piattaforme podcast, e vi diamo appuntamento appunto tra 2 settimane con le nostre solite notizie e con l'approfondimento sulla pallamano. Un saluto da Michele Viscardi
e Danny Scalò.
Avete ascoltato Beep Sport, un podcast di Beep Network, scritto e condotto da Denis Scalò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian Alacqua.